Abbiamo concluso la lezione precedente riportando, ricordando gli elementi chiave che hanno portato alla progettazione del processore MIPS. Come avevo anticipato nel corso delle prime lezioni, avremo bisogno ora di trattare con accuratezza l'aritmetica e i calcolatori. Quindi abbiamo visto, come ci dice la trasparenza numero 64, l'astrazione, come sono fatte le istruzioni, come è stato progettato l'architettura del set di istruzioni, e abbiamo visto il linguaggio del processore sia dal punto di vista della sintassi di istruzione in linguaggio assemblativo, ma anche la corrispondenza binaria, quindi il linguaggio macchina che il processore mette in esecuzione. Quello che abbiamo davanti a noi è capire come implementare l'architettura. Per fare questo dobbiamo capire bene come sono rappresentati i numeri, come si fa a rappresentare i numeri interi, i numeri con parte frazionale, i numeri dotati di segno e parleremo della rappresentazione in virgola mobile nella maniera utilizzata dal processore MIPS che rispetta lo standard IS-5.4 usato in modo assolutamente standardizzato da tutti i processori. Quindi dovremo capire come funzionano gli algoritmi che stanno alla base dell'aritmetica per trovare l'implementazione della migliore architettura. In qualche maniera, guardando l'immagine riportata nella trasparenza, dovremmo capire cosa c'è dentro la nostra ALU, sapendo che la nostra ALU riceverà i due operandi, che ovviamente sono due operandi a 32 bit indicati come A e B. Quella lineetta trasversale ci fa capire che quello non è un filo, ma un fascio di fili. Sono dei bus a 32 bit che opportunamente elaborati daranno luogo a un risultato anche lui da 32 bit e tutto ciò verrà selezionato, scelto, indicato da quelle linee che si chiamano operation che in fondo possiamo immaginare essere tratte, essere derivate dal codice operativo dell'istruzione e magari dal campo function nel caso di istruzione di formato R. Per trattare questi argomenti, ci appoggeremo anche a una raccolta di slide che trovate sul sito, che prende il nome di numeri trattino danese. Sono delle slide tratte da Fondamento Informatica, che riprenderemo per richiamare argomenti che sono fondamentali per la comprensione di alcune istruzioni, delle poche istruzioni che ci restano per completare l'analisi del set di istruzioni di questo processore. Allora, passiamo alla slide numero 65 e come possiamo leggere, nella prima riga i bit sono soltanto bit, non hanno un significato intrinseco. Quindi, quando noi rappresentiamo dei numeri attraverso delle cifre, non possiamo sapere cosa quelle cifre indicano. Tutto dipende dalla convenzione di rappresentazione che abbiamo utilizzato. In particolare, se lavoriamo in binario, le configurazioni 00000001 e così via che vedete rappresenteranno nella notazione che si chiama valore assoluto numeri che vanno da 0 fino a 2 alla n-1, perché abbiamo due alla n configurazioni, una l'abbiamo dedicata allo 0. Sappiamo che, come accade in qualunque rappresentazione, anche in binario noi dobbiamo sfruttare la notazione posizionale e quindi a ogni singola cifra, ogni singolo digito, ogni singolo bit che abbiamo a disposizione verrà associata una potenza della base che stiamo utilizzando. Quindi bit di peso 0 base alla 0, bit di peso 1 base alla 1 e così via per quanto riguarda i bit di peso più elevato. Tuttavia, il problema è più complesso perché quando rappresentiamo numeri in binario all'interno del calcolatore non abbiamo simboli aggiuntivi a cui poterci riferire, su cui appoggiarsi, come il più, come il meno, come la virgola e così via. Quindi le cose si complicano, come dice nella trasparenza, perché innanzitutto abbiamo un numero finito di rappresentazioni che possiamo utilizzare. Quindi potrà accadere che superiamo il massimo rappresentabile, quindi usciamo dall'intervallo di rappresentazione. Genericamente questa condizione viene chiamata traboccamento, tracimamento, overflow in inglese. In realtà io ho sempre consigliato di usare il termine overflow per rappresentare una particolare situazione di superamento della capacità di rappresentazione, che è quella che vale per i numeri in complemento 2. Questo mio suggerimento nasce dal fatto che all'interno dei processori questa condizione di overflow è quella che si ha quando si supera la capacità di rappresentazione dei numeri in complemento 2, altrimenti si parla di riporto, di condizioni di riporto, che ovviamente non sono i riporti intermedi in un calcolo, ma è il riporto dalla cifra più significativa. In più abbiamo il problema di rappresentare numeri che hanno una parte reale e una parte frazionaria. E, ahimè, non abbiamo la virgola a disposizione, abbiamo bisogno di rappresentare numeri che siano positivi e negativi, quindi dotati di segno. Allora, sappiamo che esiste la possibilità di rappresentare numeri con segno e sappiamo anche che nel processore MIPS noi abbiamo a disposizione la ADDIE come istruzione che effettua la somma con un numero negativo che equivale a sottrarre da un registro qualcos'altro. Quindi non esiste l'istruzione sub with immediate e l'add with immediate con una costante da sottrarre negativa. La domanda che ci viene posta alla fine della trasparenza è: qual è la migliore rappresentazione per i numeri negativi? Come facciamo a rappresentare i numeri negativi? Quale gruppo di bit, quale pattern di bit rappresenta quale numero? Quindi dobbiamo trovare delle convenzioni che attribuiscano alle configurazioni binarie un valore in modo univoco. Quello che è importante capire è che comprendere gli algoritmi numerici ci aiuta a capire come è fatto l'hardware. Questo ha ovviamente delle implicazioni sul set di istruzioni. E quindi capire questi argomenti è fondamentale per comprendere appieno il funzionamento del calcolatore. Come sappiamo, noi utilizziamo la notazione posizionale per i numeri, per cui proporremo i nostri numeri dal bit più significativo al meno significativo. Dobbiamo acquisire familiarità con la terminologia least significant bit, LSB, che sta per bit, il bit meno significativo, oppure most significant bit, che sta per bit più significativo, per indicare il bit all'estrema destra, quello di peso minore, il bit all'estrema sinistra, che è il bit di peso maggiore. Nel processore MIPS, come sappiamo, le nostre parole sono lunghe 32 bit e con 32 bit possiamo costruire 2 alla 32 diverse combinazioni binarie, ciascuna composta da 32 bit, da tutti i 0 fino a tutti i 1. Se applichiamo una notazione posizionale pari pari, quello che abbiamo è che tutti i 0 rappresentano il numero 0, perché 0 per 2 0 più 0 per 2 1 e così via, tutti i 1 sarà l'equivalente di 2 alla 32 meno 1, perché nasce dalla somma di 1 più 2 più 4 più 16 più 32 più 64 e così via, e il totale è un numero dell'ordine di 4 miliardi, 4 miliardi, 294 milioni, 967 mila e così via. Però sappiamo che non possiamo rappresentare solo numeri senza segno. I numeri senza segno sono molto utili, per esempio quando vogliamo rappresentare gli indirizzi. Gli indirizzi di memoria non sono numeri dotati di segno. Non ha senso parlare dell'indirizzo meno 47. Io posso dire mi sposto di 47 indietro, ma il concetto indirizzo è intrinsecamente un concetto privo di numero. Ogni casella è identificato con un numero d'ordine che sarà 0, 1, 10, 100, 1000. In molte situazioni abbiamo bisogno di utilizzare numeri dotati di segno. Quindi dobbiamo capire come fare a rappresentare i numeri avendo solo a disposizione le cifre binarie 0,1 e quindi come fare a rappresentare dei numeri che inglobano al loro interno il significato di positivo o negativo. Allora, per far questo, passiamo alla slide numero 66, dove ci vengono proposte tre possibilità che sono a noi note, che sono il modulo a segno e il primo a sinistra, il complemento 1, quello in posizione centrale, il complemento a 2 e quello in posizione a destra. La convenzione in modulo a segno è, se volete, quella più intuitiva, quella più così, quella che prima ci, la prima che ci viene in mente, quella di dire dedichiamo la prima cifra alla rappresentazione del segno del numero. Quindi questa prima cifra è la più significativa, il most significant bit, non ha attribuito un peso, ma l'indicatore che mi dice che se 0 stiamo parlando di un numero positivo, se 1 stiamo trattando un numero negativo. E la corrispondenza che vedete nella trasparenza numero 66 ci dice chiaramente che 111 vuol dire meno 1, 000 vuol dire 0 positivo, perché qui abbiamo due rappresentazioni per lo 0. Ahimè, quello che scopriamo presto, che presto si è capito usando questa convenzione di rappresentazione, che per quanto intuitiva era non comodissima da utilizzare per fare i calcoli. E poi c'era la gestione del doppio zero che doveva essere tenuto in conto. Quindi sono state ipotizzate diverse rappresentazioni convenzionali, che sono il complemento 1 e il complemento 2. Il complemento 1 è molto simile al modulo segno, anzi uguale per quanto riguarda la parte dei positivi, e vale anche per il complemento 2, cioè per i positivi i numeri che cominciano con 0 rispettano l'ordinale notazione posizionale. Quindi le prime configurazioni, le prime quattro configurazioni delle 8 presenti in tabella rimangono uguali, lo stesso identico valore e viene rappresentato lo stesso, la stessa sequenza di bit rappresenta lo stesso valore in modulo e segno, complemento 1, complemento 2. Il discorso cambia per quanto riguarda la rappresentazione dei negativi, perché quando si lavora in complemento a 1 o quando si lavora in complemento a 2, la rappresentazione negativa è una regola di rappresentazione che abbiamo visto a fondamenti, che richiamerò fra breve, che fondamentalmente ci dice che tutti uni e l'ultima configurazione quindi equivale a 0 negativo in complemento 1 meno 1 in complemento 2. Quella prima 1 1 0 meno 1 da una parte meno 2 dall'altra, e va così ad andare indietro. Si chiama complemento perché questa rappresentazione mi dice quanto manca al numero che sto considerando per arrivare a 2 alla n, oppure a 2 alla n meno 1, a seconda che stia lavorando in complemento alla base, in complemento alla base meno 1. Quello che è importante sottolineare fin d'ora è che questi numeri rappresentati in complemento semplificheranno in maniera notevole la realizzazione dell'hardware. Questo ci fa capire e ci farà capire ancora di più, perché lo vedremo ancora meglio che a fondamento informatico, ancora più approfonditamente, perché questa rappresentazione è lo standard di assoluto utilizzo quando si lavora all'interno dei calcolatori, quindi quando si lavora in numeri binari con segno. Capiremo anche perché questa rappresentazione in base 10, la rappresentazione in complemento alla base, che comunque si può applicare quale che sia la base, non è significativa per quanto riguarda la base 10, perché capiremo che abbiamo dei vantaggi in binario che in base 10 non riscontriamo, non ritroviamo. Prima di passare alla prima slide del file di richiamo della teoria sui numeri, leggiamo insieme per favore le due righe finali della trasparenza che stiamo guardando. Ci dice quali sono i problemi che dobbiamo tenere in conto. 1. Il bilanciamento fra la rappresentazione dei positivi e negativi. Perché? Ahimè, quello che potrà accadere, lo vedremo, è che avere un negativo che non ha corrispondente positivo, o viceversa, può creare qualche piccolo problema. Dobbiamo tener conto quante sono le rappresentazioni dello zero, se una sola, come accade in complemento 2, o due, come accade in modulo e segno in complemento 1, come zero positivo o come numero zero negativo. E infine, la cosa forse più importante, è capire a quanto risulta semplice, quanto risulta facile effettuare i calcoli, perché questo ci permetterà di dirimere ogni dubbio e di capire qual è la rappresentazione migliore. Infatti la domanda è: qual è la migliore fra le rappresentazioni che abbiamo ipotizzato e perché? Spero che molti di voi siano già a conoscenza, abbiano ben compreso quale sia la risposta a questa domanda e il perché di questa risposta. Se questo è qualcosa che non ricordate, non c'è nessun problema, siamo qui ora per riprendere gli argomenti, rianalizzarli in maniera molto rapida e sottolineare e riprendere gli aspetti importanti che ci serviranno per capire le prossime istruzioni da utilizzare nel processore di nostro interesse. La prima slide del file denominato numeri danese ci propone la rappresentazione dei numeri positivi e negativi. Sappiamo che esiste un problema, che è quello di voler rappresentare i numeri dotati di segno non avendo un simbolo aggiuntivo. La prima possibilità è quella che si chiama il modulo e segno, e di fatto utilizza il bit più significativo per rappresentare il segno del numero considerato, 0 se positivo, 1 se negativo. Questo Quindi, ad esempio, se come nella trasparenza vedete, rappresentiamo numeri con 7 bit, quello che accade è che 7 bit più il segno, abbiamo numeri che saranno rappresentati da B0 a B6, a cui associeremo peso 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla sesta, e il bit più significativo sarà quello che identificherà i positivi e i negativi. Quindi avremo un intervallo di probabilità da meno 127 a più 127, con due rappresentazioni per lo 0. Nella trasparenza successiva vedete un piccolo riepilogo nel caso in cui i bit siano 4. Nella colonna centrale trovate la rappresentazione binaria e il primo bit che è leggermente scostato sta a indicare che quel bit, nel caso in cui stiamo lavorando in modulo e segno, sarà il segno del numero di interesse, altrimenti entrerà nello sviluppo polinomiale nel caso in cui stiamo lavorando in valore assoluto. E quindi trovate la corrispondenza tra configurazione binaria, a sinistra il valore in modulo e segno, a destra il valore in valore assoluto. Quindi possiamo vedere nella prossima trasparenza, la numero 3, un grafico di rappresentazione in cui sull'asse delle ascisse abbiamo riportato le configurazioni binarie, o meglio il valore che in valore assoluto corrisponderebbe ai singoli valori nello sviluppo polinomiale. Sulle ordinate troviamo il valore che rappresenta quella configurazione binaria in modulo segno. Notate per cortesia che abbiamo prima i numeri positivi da 0 fino a 7 e poi i negativi da 8 fino a 15, che rappresentano in realtà meno 0, meno 1, meno 2, meno 7. Analizziamo ora quanto riportato nella slide numero 4. Come leggiamo e come sappiamo, la somma e la sottrazione sono le operazioni fondamentali che ci permetteranno di realizzare qualunque altra operazione aritmetica, anche più complessa. E quindi immaginiamo in prima battuta di utilizzare una modalità di rappresentazione, o meglio un'unità aritmetica, che realizzi indipendentemente le due operazioni di somma e di sottrazione. Come sappiamo, come facciamo in decimale, quando sommiamo due numeri dotati di segno, e quindi davanti a una somma algebrica, noi dobbiamo confrontare i segni dei numeri. Se i segni dei due operandi che stiamo utilizzando sono uguali, ovviamente li potremo sommare e il risultato della nostra somma avrà il segno degli operandi. Se viceversa i segni sono diversi, quello che noi facciamo abitualmente è, senza troppo riflettere, e vedere quale di due numeri in valore assoluto è maggiore dell'altro, sottrarre dal più grande al più piccolo e completare il risultato col segno dell'operando che aveva valore assoluto più grande. Non sono operazioni difficili da fare, ma quello che ci dice la frase in fondo a questa trasparenza è che questi passi non sono eseguibili in contemporanea, perché ahimè uno dipende dall'esito del precedente. Non possiamo aggiustare il segno del risultato se non abbiamo prima visto qual è il segno degli operandi, oppure nel caso di numeri con segno diverso, non possiamo capire qual è il segno del risultato se non comprendiamo prima quale numero ha valore assoluto maggiore. Provate mentalmente a pensare di fare meno 3 più 8. Meno 3 più 8 si calcola accorgendosi che 3 e 8 hanno segni diversi, che 8 ha valore assoluto maggiore, e quindi fare 8 meno 3 e poi aggiungere il segno opportuno. Quando lavoriamo in binario siamo fortunati, perché aver ideato la rappresentazione in complemento alla base 2, in complemento 2, ci permetterà di trovare un unico circuito che abbiamo già accennato a fondamenti informatica, ma che a calcolatori riprendiamo e approfondiamo maggiormente e andiamo a raffinare questo progetto. Un unico circuito che sia in grado di fare somme e sottrazioni senza fare nessun tipo di operazione di confronto sui segni, senza dover aggiustare i risultati, senza dover guardare i moduli. Tutto questo ovviamente renderà molto più rapide le nostre operazioni e molto più semplice l'hardware. Questa rappresentazione è la rappresentazione in complemento 2 che, come leggiamo nella slide numero 5, nasce dalla più generica definizione di rappresentazione in complemento alla base. Questa rappresentazione si definisce quale che sia la base e quale che sia il numero di cifre. Capiremo a un certo punto del nostro richiamo che quando la base non è la base 2 non c'è vantaggio, non c'è grande vantaggio. Il vantaggio enorme si ha quando la base è la base 2. Quindi, se noi abbiamo la base B, come indicato nella trasparenza, e stiamo utilizzando n cifre, sappiamo che abbiamo la possibilità di costruire B alla n combinazioni differenti. Queste B alla n configurazioni, volendo rappresentare numeri positivi e negativi, le dobbiamo equiripartire. Metà per i positivi, metà per i negativi. Per i positivi, le combinazioni utilizzate sono le prime, quelle che andiamo a costruire nell'ordine, sono le prime che incontriamo, quelle che vanno da 0 fino al b alla n mezzi meno 1 perché abbiamo rappresentato lo 0. Mi raccomando, b alla n mezzi, se b è uguale a 2, equivale a 2 alla n meno 1, se b è diverso da 2, non scrivete per favore come fanno alcuni che b alla n mezzi uguale a b alla n meno 1. Ovviamente per una base diversa da 2 non vale. Per queste configurazioni, per questa porzione del nostro intervallo di rappresentazione, rispettiamo la usuale notazione posizionale. Quindi, per capire quanto vale un numero, semplicemente andremo a moltiplicare ogni singola cifra nella base di interesse per la base elevata alla posizione attribuita a quella cifra all'interno del numero. Le cose cambiano per quanto riguarda la rappresentazione dei valori negativi. In particolare ai negativi dedichiamo la seconda parte dell'intervallo, cioè quello che va da b alla n mezzi fino alla b alla n meno 1. In questo caso rappresentiamo il nostro numero negativi con la seguente definizione, che leggiamo letteralmente. Dato un numero positivo x, il suo corrispondente negativo è dato da b alla n meno x. Cioè, per rappresentare il numero negativo, noi dobbiamo calcolare b alla n meno il corrispondente positivo. E questo è il motivo per cui questa rappresentazione si chiama rappresentazione in complemento alla base. Cioè, per i numeri negativi andremo a rappresentare il nostro numero come quello che manca al valore di interesse per arrivare alla base elevata al numero di cifre. Applicheremo questa definizione fra poco con un esempio. L'altra definizione che ci sarà utile è quella di complemento alla base diminuito di un'unità, quindi complemento alla base meno 1 di un numero. Allora, per quanto riguarda la prima parte dell'intervallo, per quanto riguarda le considerazioni preliminari fatte per il complemento alla base, qui siamo nelle stesse condizioni, cioè in complemento alla base meno 1, con n cifre, con base b, b alla n sono quelle combinazioni. La prima metà, da 0 a b alla n mezzi meno 1, sono i positivi con la ordinaria notazione posizionale. Viceversa, i negativi ricadono sempre nella stessa zona di rappresentazione, da b alla n mezzi fino a b alla n meno 1, ma questa volta, dato un numero positivo, il suo equivalente negativo, il suo corrispondente negativo è dato da b alla n meno 1 meno il numero x. Quindi devo vedere cosa manca al mio x per arrivare alla base elevata al numero di cifre meno 1. Meno 1, per favore, come sottrazione, non come riduzione dell'esponente di un'unità, come ben leggete nella trasparenza numero 6. Allora, se guardiamo insieme questa trasparenza, qui troviamo un primo esempio che ci fa capire meglio quello che stiamo dicendo e che avevamo già visto a Fondamento Informatica e che vi richiamo. Cominciamo a guardare la colonna di sinistra. Base 2, n uguale a 5. Quindi, base 2, 5 bit. Sappiamo che abbiamo a disposizione 2 alla quinta combinazioni binarie, che vanno da 5 zeri fino a 5 uni. Allora, per i positivi usiamo la prima parte dell'intervallo, quella che va da 5 zeri fino a 0 seguito da 4 uni. È quello che è indicato nella seconda riga della trasparenza. I positivi vanno da 0, 0, 0, 0, 0 fino a 1, 1, 1, 1, 1. Allora, se prendiamo un numero positivo, x uguale a 0, 1, 0, 1, 1, come indicato nella trasparenza, cosa vuol dire questo valore di x? Allora, per capire cosa vuol dire, ci basterà applicare lo sviluppo polinomiale e dire che questo numero equivale a 1 per 2 alla 0, più 1 per 2 alla 1, più 0 per 2 alla 2, più 1 per 2 alla 3. E quindi, sommando questi tre addendi, quelli corrispondenti agli uni del nostro numero, avremo che questo numero è 1 più 2 più 8 e otterremo che questo numero è pari a 11. La domanda è: come si potrà rappresentare meno 11 in base decimale in complemento a 2 come numero negativo? facciamo riferimento alla definizione. Per capire come si rappresenta l'equivalente negativo del valore di x dato, dobbiamo applicare la regola che dice base elevata al numero di cifre, quindi in questo caso base 2, 5 cifre, 2 alla quinta, 2 alla quinta è il numero 1 seguito da 5 zeri che trovate lì indicato. Meno, quindi facciamo la sottrazione con 0,1, 0,1, 1. Allora, se sottraiamo 0 meno 1 non si può, prendere un prestito e così via, quindi se facciamo la sottrazione per coppie di bit dal meno significativo verso il più significativo, eventualmente chiedendo prestiti e propagando i prestiti come si fa ovviamente in base 10, ma qui lo stiamo facendo in base 2, otteniamo come risultato 1, 0, 1, 0, 1 che vedete nella trasparenza. Allora, concludiamo che 1, 0, 1, 0, 1 è un numero che ricade nella seconda parte dell'intervallo perché inizia con 1 e questa configurazione binaria è l'equivalente negativa del numero di partenza. Quindi questo sarà il valore meno 11. Vi propongo un altro esempio nella colonna di destra. Immaginiamo di avere la base 2 e 7 cifre. 2 alla settima sono le configurazioni che abbiamo a disposizione, che vanno da 7 zeri fino a 7 uni, ma l'intervallo lo dividiamo in due parti, quindi da tutti i zeri fino a 0 seguito da 6 uni sono i positivi con l'ordinale notazione posizionale. Per quanto riguarda i negativi, invece, i nostri numeri andranno da 1 seguito da tutti i zeri fino a tutti i 1. Ovviamente, siccome qui stiamo lavorando in complemento alla base, la domanda che ci dobbiamo porre è: come faccio a trovare l'equivalente negativo di un numero positivo che so trovare col metodo della divisione e che di fatto, e al quale di fatto verrà applicato lo sviluppo polinomiale? Allora, prendiamo l'esempio. Applichiamo la teoria ovviamente, prendiamo ad esempio il numero riportato sulla trasparenza 00110000. La domanda che ci poniamo è: questo valore cosa vuol dire? Siccome è positivo, possiamo applicare il polinomio, lo sviluppo polinomiale e capire che questo numero equivale a 8 più 16, quindi questo numero è 24 positivo. La domanda è: come si rappresenta 24 negativo? Quindi come faccio a trovare meno 24? La risposta è: devo calcolare 2 alla settima meno questo valore. Quindi devo vedere cosa manca a questo valore per arrivare a 2 alla settima. Quindi lo posso fare in binario, come qui è indicato, oppure lo potrei anche fare in decimale e dire 2 alla settima equivale a 128. 128 meno 24 fa 104. 104 sarà rappresentato dalla configurazione binaria che lì trovate indicato, 11010000, e se volete posso fare una controprova applicando lo sviluppo polinomiale a questo numero, e quindi andando a sommare 64 più 32 che fa 96, 96 più 8 che fa il valore 104 che avevamo calcolato nell'altra maniera precedentemente. Allora, questa è la definizione, ma per fortuna quando lavoriamo in complemento alla base, se la base è 2, abbiamo una regola pratica che ci dice: se io ho un numero positivo, il suo equivalente negativo lo posso trovare senza fare la sottrazione, ma con una piccola regola che ci dice di ricopiare invariati tutti i bit dal meno significativo fino a quando non trovo il primo bit a 1, compreso questo. Di qui in avanti scambierò ordinatamente gli zeri con uni e gli uni con gli zeri. Quindi questa regola pratica è di semplice applicazione, più da calcolare a mano che non dal punto di vista circuitale, perché circuitalmente dire qualcosa lo scambio, qualcosa no, non è proprio semplicissimo. Le cose cambieranno drasticamente quando fra un momento vi proporrò un esempio di calcolo del complemento a 1, del numero negativo in complemento a 1. Vediamo ora un paio di esempi per quanto riguarda la rappresentazione in complemento alla base meno 1. Allora, se la nostra base è la base 10, se abbiamo due cifre, abbiamo 100 configurazioni, 10 alla seconda. Da 0 a 4,9 sono i positivi, da 5,0 a 9,9 sono i negativi. Allora, il numero 36 positivo viene rappresentato come 3,6. La domanda è: come faccio a rappresentare il numero meno 36, ovviamente usando soltanto le cifre decimali? La risposta è: applichiamo la definizione e vediamo che l'equivalente negativo di 36, quindi meno 36, viene rappresentato attraverso 99, quindi 100 meno 1, meno 36, quindi 63. A questo punto concludiamo che 63 è la rappresentazione negativa di 36. Qui potrei anche già notare che per trovare l'equivalente negativo basterà complementare ogni cifra a 9, quindi capire cosa manca alla cifra che sto considerando il numero positivo, unità, decine, centinaia, per arrivare alla base meno 1, quindi a 9. Ma andiamo a guardare il binario per favore. Allora, se io dico, supponiamo di avere la base 2, supponiamo di avere 5 cifre, e supponiamo di avere un numero positivo, che è quello di prima, 01, 01011, quindi il numero 11 positivo. La domanda è: come faccio a rappresentare meno 11? Allora, quello che devo fare applicando la definizione è calcolare 2 alla quinta meno 1, e 2 alla quinta meno 1 sappiamo essere 1 seguito da 5 zeri meno 1, che ovviamente darà luogo a un numero composto da 5 uni. Da questo numero devo sottrarre il valore positivo. Quindi fare quello che è indicato nella trasparenza, 1, 1, 1, 1, 1, meno 0, 1, 0, 1, 1, sottraendo le mie cifre bit per bit, dalla meno significativa alla più significativa. Il lavoro questa volta è semplificato perché il numero che abbiamo davanti è tutti uni, quindi non ci saranno prestiti da tenere in conto come prima accadeva, e otteniamo 1, 0, 1, 0, 0. Allora, 1, 0, 1, 0, 0 è l'equivalente negativo del numero di partenza e quindi è meno 11. A rigore potevo anche dire: se abbiamo base 2 e 5 cifre, 2 alla quinta fa 32, 2 alla quinta meno 1 fa 31. La domanda è: quanto manca a 11 per arrivare a 31? 20? Benissimo, allora la rappresentazione binaria di 20 è l'equivalente di meno 11. Infatti, il numero che abbiamo trovato, se sviluppo il polinomio, è 4 più 16 che fa 20, quindi 20 è l'equivalente di meno 11. Notate per cortesia che questo esempio ci fa capire una regola pratica particolarmente interessante, che è quella che sta alla base del grande vantaggio che vi ho già anticipato. E cioè, quando un numero è negativo, per trovare il suo equivalente negativo, non avremo bisogno di fare ricorso alla nostra definizione. Ci basterà scambiare ordinatamente gli uni e gli zeri e gli uni. Quindi, dato un numero positivo, per capire qual è il suo equivalente negativo, faremo questa operazione e varrà anche viceversa. Se io mi chiedo, ho il numero 1 che abbiamo appena ottenuto, 10100. A questo numero non possiamo applicare lo sviluppo polinomiale, fare dei conti e dire quanto vale, a meno che poi non vogliamo ricondurci a quanto manca a quel numero per arrivare a 2 alla n meno 1 e così via. Ma posso più semplicemente dire: trasformo questo negativo in positivo, so che ai numeri positivi si può applicare lo sviluppo polinomiale, quindi moltiplico ogni bit per il peso corrispondente e vado a sviluppare la somma degli addendi così ottenuti. Il riepilogo che vi propongo e che compare nella trasparenza numero 9, fondamentalmente cosa ci dice? Che se stiamo rappresentando numeri in complemento a 2, i numeri positivi sono rappresentati esattamente come accade in modulo e segno, ma anche in complemento a 1. Quindi avremo il primo bit che vale 0, il bit più significativo, il most significant bit che vale 0, e poi gli altri numeri ovviamente avranno attribuito un peso corrispondente alla posizione. Quando parliamo di negativi, invece, i numeri negativi sono rappresentati dalla quantità che manca al numero positivo per arrivare alla base elevata al numero di cifre utilizzate, segno compreso. Quindi, i numeri negativi avranno sempre e comunque il primo bit, il bit più significativo, pari a 1. Come sapevamo, metà delle configurazioni sono dedicate ai positivi e metà ai negativi, e quindi in binario la prima metà è caratterizzata dalla prima cifra 0, la seconda cifra dalla prima cifra 1. Se stiamo lavorando in base 10, quale che sia il numero di cifre, potete immaginare che la prima cifra varierà da 0 a 9. Allora, quando la prima cifra assume un valore da 0 a 4, vorrà dire che stiamo trattando un numero positivo e varrà la notazione posizionale. Se la prima cifra sarà uguale a 5, a 6, a 7, a 9, vorrà dire che stiamo trattando un numero negativo per il quale valgono le considerazioni fatte. Quindi metà dell'intervallo da 0000 fino a 49999, da 5 sono i positivi, da 5000 fino a 9999 sono i negativi, dove 9999 vorrà dire meno 1, 9998 vorrà dire meno 2 e così via. Se passiamo alla base 8, ad esempio, come indicato nella trasparenza in fondo, e beh, in base 8, chiaramente la metà di 8 è 4, vuol dire che i numeri cominceranno con la prima cifra pari a un numero qualsiasi fra 0 e 3, saranno positivi. Quelli che iniziano con 4, 5, 6, 7 saranno ovviamente i numeri negativi. Vi prego di riflettere sulla rappresentazione esadecimale, perché questa rappresentazione sarà di grande aiuto quando vorremo vedere le informazioni che restituisce l'ambiente di collaudo. Perché, come sapete, il binario è molto poco compatto e quindi ci appoggeremo all'esadecimale, che è una corrispondenza diretta col binario, perché, come sapete, 16 è una potenza di 2. Allora, in base 16, le prime 8 possibilità per la cifra più significativa, quelle che vanno da 0 fino a 7, rappresenteranno i numeri positivi. Le successive 8 configurazioni, quelle che vanno da 8 fino all'equivalente di 15, che è F, saranno i numeri negativi. Quindi capiremo subito a colpo d'occhio se è un numero positivo o negativo, guardando la prima cifra. Se volete, mentalmente provate a trasformare in binario. Sapete che i numeri da 0 a 7 in esadecimale in binario corrispondono alle configurazioni di 4 bit da 0000 fino a 0111. Ritroveremo che il primo bit 0 e vale 0 e quindi rappresenta un positivo. Viceversa, per la seconda parte dell'intervallo da 8 fino a 15 avremo configurazioni da 1000 fino a 1111, che ovviamente avranno il primo bit a 1 e che quindi rappresenteranno i valori negativi. Prima di comprendere appieno il vantaggio della rappresentazione in complemento alla base, analizziamo la slide numero 10, che conclude questo riepilogo. Con n bit a disposizione abbiamo due alla n possibilità. Possiamo rappresentare i negativi, e il più piccolo dei negativi è meno 2 alla n-1. Il più grande dei positivi, il numero massimo, è 2 alla n-1 meno 1, perché è una configurazione l'abbiamo dedicata allo 0. Meno 1 si rappresenta comunque con tutti i 1, quale che sia il numero di bit che abbiamo a disposizione. E un numero può essere interpretato, se volete, considerando il bit più significativo come bit di segno. E quindi, se abbiamo una configurazione binaria e vogliamo capire quanto vale quel numero, possiamo sviluppare ancora una volta un polinomio, ma guardate bene, la prima cifra, il bit 3 che è indicato nell'esempio, deve avere come fattore moltiplicativo meno base elevata 2 elevato alla 3. Quindi, in questa configurazione che qui vedete, il significato è meno b, che è p dice 3 per 2 alla terza, più B2 per 2 alla 2, più B1 per 2 alla 1, più B0 per 2 alla 0. Se la prima cifra è 0, ovviamente quel primo addendo non conterà. Se invece quel bit vale 1, questo conterà come 2 alla terza, che deve essere sottratto alla somma degli altri elementi del mio polinomio. Quindi, nell'esempio banale in cui avessimo tutti 1, noi avremo meno 8 più 4 più 3 più 1. E quindi meno 8 più 7 vuol dire meno 1. Avendo definito le rappresentazioni in complemento alla base, in complemento alla base meno 1, quindi in complemento 2, in complemento 1, passiamo ora alla slide numero 11, nella quale cerchiamo di spiegare, di capire bene qual è il motivo per il quale la rappresentazione in complemento viene utilizzata, quindi qual è l'utilità. Vi anticipo, come ci dice la frase iniziale di questa trasparenza, che con questa tecnica siamo in grado di effettuare con un unico circuito somme e sottrazioni. Allora, immaginiamo di avere una somma algebrica di due variabili A e B e supponiamo inizialmente di lavorare in base 10. Allora, la domanda che ci poniamo è: vale l'uguaglianza indicata nella trasparenza, cioè A meno B è uguale ad A più 10 meno B? Come vedete, nei due membri dell'uguaglianza abbiamo da una parte una sottrazione, dall'altra parte una somma, ma che ha una parentesi nella quale è contenuta una sottrazione. e abbiamo un operando, un addendo 10 che cresce, che provoca la differenza fra i due, ma quel 10, se stiamo lavorando con numeri in base decimale con una sola cifra, è quello che è il riporto, perché sommando due numeri, ovviamente, se superiamo il massimo rappresentato di una cifra, abbiamo bisogno della seconda cifra, abbiamo la condizione di riporto. Quindi, nell'ipotesi in cui stessimo lavorando con K cifre, quell'espressione diventa A meno B uguale a A più 10 alla K meno B. Se trascuriamo 10 alla K, che è il riporto, vale l'uguaglianza. La domanda che uno si pone è: conviene fare il calcolo riportato a sinistra dell'uguaglianza o quello indicato a destra? In realtà sembrerebbe più favorevole quello a sinistra, perché quello a destra prevede una somma e anche una sottrazione indicata in parentesi. Se lavoriamo in base 2, il discorso non cambia, perché in questo caso il riporto è dato da 2 alla k. Quindi l'espressione a meno b uguale ad a più, parentesi, 2 alla k meno b, vale a condizione che io trascuri il riporto, che è il 2 alla k. Se in parentesi avessimo utilizzato 2 alla k meno 1 meno b, quindi in qualche maniera introducendo in parentesi quella che è la definizione di rappresentazione di un numero negativo in complemento a 1, il risultato sarebbe da aggiustare sommando un 1, come indicato nella trasparenza, nell'ultima riga della trasparenza, perché avremmo un'uguaglianza solo se aggiungiamo un 1 che compensa il 2 alla k meno 1 riportato in parentesi, e inoltre se trascuriamo il riporto che si genera da questa operazione. La domanda alla quale dovremmo dare risposta che ci poniamo è più conveniente fare il calcolo come previsto dalla prima espressione a sinistra dell'uguaglianza, quindi fare a meno b, o è più conveniente fare a più, aperta parentesi, 2 alla k meno 1 meno b, chiuso parentesi, più 1? Sembrerebbe molto più semplice l'espressione a sinistra, perché quella a destra prevede di effettuare due somme e due sottrazioni. Scopriremo fra poco che così non è. Però prima di vedere perché non è così, andiamo a vedere qualche esempio numerico che riconfermano quello che di fatto abbiamo già appena detto, che abbiamo appena detto, quello che abbiamo già detto. Quindi in particolare andiamo alla slide numero 12. Qui vedete rappresentati il numero 19 e meno 17, 17 è negativo. 19 è rappresentato da 0100011, 17 negativo, in base alla definizione di complemento e così via, è rappresentato da 101111. Effettuando la somma, come potevamo aspettarci, il risultato è esattamente la rappresentazione con 5 bit di più 2, a condizione che io trascuri il riporto che si genera nella somma, quello che salta fuori dai bit più significativi. Se lavoriamo con la rappresentazione di meno 17 come numero in complemento a 1, perché il risultato sia corretto, dobbiamo sommare un 1, perché, come abbiamo visto nell'espressione precedente, a meno b sarà uguale ad a più 2 alla k meno 1 meno b più 1, a condizione che si trascuri il riporto dall'operazione di somma, come la trasparenza ci fa vedere. Non cambia nulla se abbiamo due numeri, ad esempio, negativi, come riportavano la trasparenza 13, a cui abbiamo fatto meno 17 meno 2, non ci dilunghiamo. E adesso io volevo insieme con voi fermarci un istante, analizzare due trasparenze che propongono un piccolo circuito che dobbiamo comprendere insieme a quale funzionalità risponda. Allora, nella prima trasparenza, la numero 14, vi prego di guardare queste due tabelle della verità, che sono ben comprensibili, ma soprattutto conoscete bene le tabelle della verità perché le avete analizzate col professor Torti nel corso del modulo di reti logiche. Il primo dispositivo riportato in alto, qualcuno di voi lo riconoscerà, corrisponde a un XOR, e quella che trovate a destra è la tabella della verità. A fronte di ingressi che qui sono stati denominati S e D, si produce un'uscita che è denominata O per output. Come sappiamo, l'XOR restituisce un 1 quando i due ingressi sono diversi, restituisce 0 quando gli ingressi sono uguali. Però io vi propongo di guardare questa tabella con un'ottica lievemente differente. Quello che vi faccio notare è che le prime due righe vedono S uguale a 0, comune alle prime due righe, e vediamo che in questa condizione l'uscita replica l'ingresso I. Quindi in qualche maniera possiamo capire, guardando l'intera tabella, che se questo segnale S vale 0, quello che entra su I lo ritrova di pari sull'uscita output, sulla O. Viceversa, quando S è uguale a 1, quello che accadrà è che quello che arriva in ingresso viene riportato sull'uscita complementato. Quindi abbiamo l'uscita complementare dell'ingresso. Quindi se il segnale S vale 1 e l'ingresso è 0, l'uscita è 1. Se l'ingresso è 1, l'uscita è 0. Questo blocco sarà utilizzato nello schema che vedremo nella prossima trasparenza. Prima di passare a questo, però, guardate insieme con me questo secondo simbolo, questo quadrato che qui è riportato, e la tabella della verità corrispondente a destra. Ancora una volta, questo circuito avrà un tot di ingressi e un tot di uscite, in particolare tre ingressi e due uscite, e il simbolo, il sigma, il simbolo della sommatoria riportato nel blocco, ci fa intuire questo blocco a cosa possa servire. Questo blocco non è null'altro che un sommatore binario che riceverà in ingresso due bit che vogliamo sommare a 0 e B0, riceverà in ingresso un riporto d'ingresso che magari potrebbe arrivare in una somma dagli stadi più bassi, quindi dai bit di peso più basso, produrrà un'uscita, che è il segnale C che abbiamo indicato, e un RO, che è un riporto d'uscita, che avremo quando almeno due fra i 3 bit A, B o R in ingresso, A, B o R in sono uguali a 1. Quindi la tabella della verità a destra ha le 8 combinazioni possibili per i tre ingressi A, B ed R I, che sono 000, 001 fino a 111. E di fianco troviamo i valori dell'uscita. Come sappiamo, la somma di 0 più 0 più 0 fa 0 con riporto di 0. La somma di 0 più 0 più 1 fa 1 con riporto di 0. La somma di 1 più 1 più 1 fa 1 con riporto di 1. Sono andato ovviamente all'ultima riga della tabella. Allora, se è chiaro che il primo blocco svolge la funzione di invertitore comandato, potremmo dire, pilotato dal segnale S, e lo possiamo realizzare con un XOR, e il secondo blocco è un sommatore binario, la domanda che vi devo proporre è la seguente. A quale funzione è dedicato questo circuito? Qui abbiamo collegato tre blocchi in cascata. Questi tre blocchi sono ciascuno un sommatore. In questo sommatore noi facciamo entrare le variabili A0, A1, A2, che sono i bit di cui si compone un ipotetico numero A, come vedete nella riga che è comparsa. Mentre sul ramo del B, i bit B0, B1 e B2, prima di arrivare al sommatore, transitano attraverso una sorta di il nostro invertitore comandato. Quindi in particolare noi avremo due condizioni che dovremo tenere in conto: quella in cui la variabile S che pilota questi invertitori comandati vale 0 e questo segnale S entra, per il momento non comprendiamo perché, ma lo capiremo fra poco, all'interno del riporto d'ingresso del primo sommatore. L'altra condizione è quella in cui S vale 1. E quindi dovremo capire quando S vale 0 e quando S vale 1 che cosa fa questo circuito, a cosa serve. Allora, se guardate insieme con me l'espressione che qui adesso vi viene proposta, quando abbiamo S uguale a 0, quello che accade è che noi sappiamo che C0 sarà dato dalla somma di A0 più B0, perché B0 che è arrivato al nostro invertitore comandato è stato riportato pari pari sull'uscita. Il segnale d'ingresso RI di questo primo stadio di somma è uguale a 0, quindi A0 più B0 più 0 farà A0 più B0. A livello del secondo sommatore, quindi quello centrale, noi avremo ingresso A1 sul ramo di sinistra del sommatore, guardando dall'alto. B1, perché B1 è passato inalterato attraverso l'XOR, più il riporto d'uscita del sommatore precedente. E infine C2 sarà dato da A2 più B2 più il riporto che arriva dal sommatore di peso 1. Allora, banalmente, se pensiamo mentalmente a come si fa la somma fra numeri si fa sommando le cifre corrispondenti ai pesi 0, quindi all'unità se stiamo lavorando in decimale, alle decine, alle centinaia, nel caso delle potenze di 2, ovviamente sommeremo le unità. Quando sommiamo i B di peso 1, quelli che hanno un fattore moltiplicativo 2 alla 1, dobbiamo anche tener conto del riporto che potrebbe arrivare ai B di peso 0. Beh, allora questo ci fa capire semplicemente che abbiamo realizzato la somma, quindi è che abbiamo ottenuto che C, composto dai 3 bit C2, C1, C0, è uguale a più B. La domanda è: e se S è uguale a 1 cosa accade? E se S è uguale a 1 le cose si complicano leggermente, perché i bit che arrivano all'ingresso, agli ingressi A rimangono inalterati, ma sugli ingressi B noi avremo il complementare di quello che arriva in ingresso all'invertitore comandato. Quindi se B0 varrà 0, sull'uscita avremo 1, se B0 vale 1, sull'uscita avremo 0. Quindi in sostanza quello che accadrà è che, come vedete nell'equazione che adesso compare, che fate comparire con avanzando, C0 sarà uguale a A0 più B0 complementare più 1 che è entrato come riporto d'ingresso. Il successivo sommatore sommerà A1 il complementare di B1 e il riporto che arriva dallo stadio precedente. C2 sarà dato da A2 sommato con B2 complementare più R1. Allora, la domanda che ci poniamo è la seguente: cosa vuol dire quello che qui vedete? E vuol dire, come l'equazione ci dice, che noi stiamo effettuando un'operazione di somma in cui ad A, così com'è, abbiamo sommato il complemento bit a bit di B. Quindi il valore di B in cui ogni 1 è diventato 0, ogni 0 è diventato 1. E abbiamo sommato anche 1. Ma ricordate la regola pratica. Quando io scambio 0 e 1 e 1 e 0 in un numero binario, lavorando in complemento a 1, abbiamo ottenuto il cambio del segno. Quindi, per definizione di complemento alla base, quello che lì è indicato come B complementare, B soprasegnato, è per definizione dato da 2 alla terza meno 1 meno B. Quindi l'espressione che abbiamo calcolato equivale a A più 2 alla terza meno 1 meno B, in parentesi, più 1, dove quel più 1 è entrato attraverso il riporto d'ingresso del primo sommatore. Ma questo, per quello che abbiamo appena visto, è esattamente uguale ad A meno B. Allora, cosa concludiamo da questo piccolo schema, da questo esempio? Concludiamo che noi abbiamo effettuato con un unico circuito l'operazione di somma e l'operazione di sottrazione, semplicemente attraverso questo segnale di scelta abbiamo selezionato se vogliamo fare la somma o la sottrazione. E nella sottrazione, badate bene, noi abbiamo sfruttato l'artificio che ci permette di cambiare segno al numero, non calcolandolo algebricamente come la parentesi ci avrebbe detto, ma utilizzando la regola pratica che si applica alla base binaria. Quindi abbiamo effettuato la sottrazione a meno b, ma non guardando i segni degli operandi, identificando se sono uguali o se sono diversi, e nel caso in cui sono diversi, identificando quello che ha valore assoluto maggiore, da cui sottrarre quello che ha valore assoluto minore, per poi aggiustare il segno in conclusione. No, nulla di tutto questo. Noi abbiamo fatto la somma pari pari di a più il complementare di b più 1. E sappiamo che questo equivale ad A meno B. Quindi abbiamo compreso con quello che vi ho detto che invece di fare il calcolo di A meno B algebricamente, abbiamo fatto apparentemente due somme e due sottrazioni. Ma nella realtà quelle due somme e quelle due sottrazioni non sono due somme e due sottrazioni. Di sottrazione non c'è neanche una. Perché abbiamo trovato il trucco che ci ha fatto calcolare l'entità in parentesi scambiando 1 e 0 e 0 e 1. Abbiamo la somma dei nostri valori, A più quello che c'è in parentesi, ma la somma, il più 1 che vedete comparire in fondo della formula, in realtà non è una somma successiva, viene fatto subito grazie al fatto che il riporto d'ingresso del primo sommatore non avrebbe motivo di avere riporti che arrivano. Qui stiamo parlando dei primi bit, quando sommo le unità non devo tener conto dei riporti che arrivano. Allora questo ingresso ci risulta utile per rendere corretto il risultato, in base a quello che avevamo detto, cioè quell'espressione A più B parentesi 2 alla terza meno 1 meno b più 1 equivale da meno b a condizione che io trascuri 2 alla terza, e 2 alla terza in questo esempio con 3 bit è esattamente il riporto. Allora, se in quello che vi ho detto mi avete seguito, vi propongo però ora un problema che dobbiamo tenere in conto. I risultati sono corretti, quindi possiamo semplicemente ricondurre a questo unico circuito tutte e due le operazioni di somma e sottrazione. Se passiamo però alla slide numero 16, ci accorgiamo che quando si lavora con numeri in complemento può nascere un problema, e non ci stupisca che questo problema si presenti, perché? Perché potrebbero non bastare i bit. In questo esempio, come vedete, stiamo lavorando con numeri da 6 bit. 6 bit vuol dire che abbiamo dedicato delle nostre 64 possibilità 32 positive e 32 negativi. Ahimè, cosa accade in questo esempio? Che io ho sommato 19 più 17. E 19 più 17, sommando bit a bit e propagando i riporti, ha dato luogo a quel risultato che vedete, 100100. Ma questo ahimè non è 36 positivo. Ahimè, questo è 28 negativo. Perché? Meno 28. Perché? Perché inizia con 1. E se facciamo con i nostri calcoli, comprendiamo che questo numero non è più 36. E non è più 36 perché i bit non bastano, perché abbiamo superato i limiti di rappresentabilità di numeri rappresentati in complemento 2 con 6 bit. Il più grande numero positivo è 31 e noi siamo andati oltre. Ahimè, questo si chiama overflow o traboccamento. E come ricordate, l'overflow vuol dire siamo andati fuori dall'intervallo di rappresentazione e abbiamo ottenuto un risultato sbagliato, incongruente con le nostre aspettative. Il discorso è uguale, e quindi vi invito ad andare alla slide numero 17, se guardate un esempio in cui ambo i valori sono negativi. Questa volta io ho fatto meno 19 e meno 17 e ahimè, sommando i numeri, propagando i riporti nelle somme dei bit di peso 0, 1, 2 e così via in ordine, otteniamo un riporto dal bit più significativo che comunque trascuriamo, ma purtroppo otteniamo un risultato con un numero positivo, perché meno 19 meno 17, ahimè, non farà meno 36, ma farà quella sequenza di zeri uni che vuol dire 28. Ovviamente, lavorando in complemento 2 e in complemento 1 le cose non cambiano. Perché il problema si è presentato? Perché, ahimè, il più piccolo numero negativo che possiamo rappresentare è meno 32, e il meno 36 che avremmo ottenuto non si può rappresentare con questo numero di cifre. Quindi questo è il problema dell'overflow. Come potete immaginare, passando alla slide numero 18, qui abbiamo una tabellina riepilogativa che ci fa capire come quando i due operandi hanno segno differente, è chiaro che se sommo un positivo o un negativo, non potrà mai accadere che io ottenga un numero più grande del massimo rappresentabile o più piccolo del minimo rappresentabile. Quindi non ci può essere condizione di overflow. Ma i due casi riportati in questa tabella, nella colonna di sinistra e nella colonna di destra, quelli sì che possono portare a overflow. In particolare, se io ho due numeri positivi, può succedere che il numero che io ottengo appare come numero negativo. Perché? Perché non bastano gli n bit che abbiamo a disposizione, ce ne vogliono n più 1. In particolare, vedete nella prima colonna l'intervallo di variabilità che possono avere due operandi se positivi, ogni operando varierà in intervallo da 0 fino a 2 alla n-1 come esponente meno 1, e quindi la somma dei miei due operandi, ahimè, ha un intervallo di variabilità che varia da 0, che ovviamente non ha problemi ad essere rappresentato, ma eccede il massimo rappresentabile perché potrebbe arrivare a 2 alla n-2, quindi i bit non bastano. Considerazioni analoghe valgono per la colonna di destra, nella quale vedete, ho i miei due numeri che hanno una variabilità come numeri negativi da meno 2 alla n meno 1 fino a 0, escluso fino a meno 1. Ahimè, quando sommo questi numeri, l'intervallo di variabilità avrà un limite superiore che comunque sarà meno 1, meno 2, comunque rappresentabile. Ahimè, il limite inferiore è decisamente più basso e va al di sotto del minimo rappresentabile che è meno 2 alla n meno 1 e quindi ovviamente dà luogo alla condizione di overflow, perché i bit non sono bastati, perché sommando due negativi, ahimè, abbiamo ottenuto un positivo. Vi ho voluto riportare nella trasparenza 19 un duplice esempio che analizzeremo in due momenti distinti per mettere in chiara evidenza la differenza che intercorre tra la rappresentazione in complemento 2 e la rappresentazione in valore assoluto. In ambo i casi i bit possono non bastare, ma attenzione, che quando si lavora in complemento 2, l'indicatore che mi dice che i bit non bastano è l'overflow. Quando si lavora in valore assoluto, l'indicatore che mi dice che i bit non bastano è il riporto, che non è da intendere come riporto intermedio, ma è come riporto dal bit più significativo, quello che in qualche modo a fondamenti informatica ipotizzavamo di avere all'interno del registro dei flag. Vedremo che in questo processore l'overflow ha una gestione che vi ho già anticipato attraverso un'eccezione, non c'è un flag, ma accade sia una sorta di evento eccezionale che viene gestito nella modalità che ho già anticipato, ma che vedremo meglio nelle prossime lezioni. Il riporto non viene assolutamente gestito, quindi se noi vorremmo verificare che un risultato in valore assoluto è congruente, dovremmo scrivere delle opportune istruzioni di programma per tener conto di questa condizione. Allora, se voi guardate i due numeri riportati, quei due numeri 0111100, 0110, 1001, che è il primo esempio, sommati, sommando bit a bit e propagando i riporti, danno luogo a 1110001 come risultato. Allora, se questi numeri sono da intendere come numeri in complemento a 2, il primo valore è positivo ed è più 120, il secondo valore è positivo ed è più 105. Ahimè, il risultato è negativo perché comincia con 1 ed è meno 31. Ovviamente il problema si è presentato e abbiamo un overflow perché 120 più 105 eccede 127, che è il massimo rappresentabile con 8 bit, e quindi il risultato 225 ovviamente non si può rappresentare in complemento 2 con 8 bit. Nessun problema invece si presenta se stiamo lavorando in valore assoluto, perché il primo numero è 120, il secondo è 105 e il secondo rappresenta 225, quindi non abbiamo riporto. L'indicatore di riporto vale 0. Nel secondo esempio vi ho voluto proporre la condizione duale, quella di due numeri che sommati non creano alcun problema se stiamo lavorando in complemento 2, mentre danno luogo a problemi se stiamo lavorando in valore assoluto. Allora, il primo numero è 1111 1011. Il secondo numero è 1111 0000. Questi due numeri in complemento a 2 vogliono dire meno 5 meno 16. Se io sommo bit a bit e provo i riporti, ottengo 1110 1011. E questa configurazione in complemento a 2 vuol dire meno 21. Infatti, meno 5 meno 16 fa meno 21, che è perfettamente rappresentabile con 8 bit. Quindi non abbiamo overflow. Se tuttavia i numeri che stiamo trattando sono da intendere come numeri in valore assoluto, allora la prima configurazione binaria vuol dire 251, la seconda vuol dire 240, e come ben sapete 251 più 240 eccede ampiamente 255, che è il massimo rappresentabile. Infatti, la configurazione binaria ottenuta, se la convertiamo in decimale, sviluppando il polinomio rappresentativo, comprendiamo che questo valore è 235, e come ben sappiamo, la somma di 251 più 240 non può fare 235. Questo perché abbiamo avuto la condizione di superamento della capacità di rappresentazione per i numeri in valore assoluto, e quindi abbiamo la condizione di riporto. Prima di tornare ad esaminare le slide originali di Hennessy e Patterson e concludere quindi la visione e il commento di queste slide tratte da fondamenti informatica, volevo proporre un problema per il quale vedere anche la soluzione. Allora, il problema del complemento 2 è che nella rappresentazione dei numeri, in un ipotetico grafico in cui sull'asse dell'ascisse avessimo disposto le configurazioni binarie da tutti i 0 a tutti gli 1 e sulle ordinate il valore corrispondente, al crescere delle configurazioni binarie vengono prima i numeri positivi e poi i negativi. con un drastico punto di discontinuità a metà dell'intervallo, dove si passa dal valore corrispondente al massimo positivo al più piccolo dei negativi. Se dovremmo capire quali fra due configurazioni binarie è più piccola e quale più grande, ci troviamo davanti a qualche difficoltà, perché al crescere le configurazioni binarie, da tutti i zeri a crescere, prima vedremo i valori salire verso il più grande dei positivi, poi cadiamo sul più piccolo dei negativi per risalire fino a meno 1, e questo non è conveniente. Ci piacerebbe avere una rappresentazione, in alcune condizioni, in cui le configurazioni binarie vedono una crescita continua dei valori corrispondenti. Esattamente quello che accade nella rappresentazione in valore assoluto, in cui, come sappiamo, tutti i zeri rappresentano 0 e via via che la configurazione binaria cresce, cresce il significato del numero, fino ad arrivare a 2 alla n meno 1. Però questa rappresentazione non consente di avere i numeri negativi e positivi. Allora, il nostro ipotetico grafico, che ha è un tratto di retta che passa per l'origine crescente, sarebbe interessante che venisse traslato in giù in modo tale che tutti i zeri corrisponda al più piccolo dei negativi, 0001 appena un valore più alto e così via, per avere a metà dell'intervallo la configurazione 0 tutti i 1 o 1 tutti i zeri dedicata allo 0. Quindi avere una crescita continua, tutti i zeri che rappresentano i più piccoli negativi, fino ad arrivare a tutti i uni che rappresentano il più grande dei positivi. Questa convenzione di rappresentazione, come sappiamo da fondamenti informatica, è usata in condizioni particolari e prende il nome di notazione eccesso. E questo nome nasce dal fatto che il segmento di retta che rappresenta la rappresentazione non passerà per lo zero, ma corrisponderà a quello del valore assoluto, shiftato, traslato in basso, di metà dell'intervallo, in modo da avere metà rappresentazione per i positivi e metà per i negativi. Come la trasparenza che vedete, quella riportata al numero 20 delle slide denominate numeri danese, questo tipo di rappresentazione viene usata per scopi particolari, in particolare per gestire gli esponenti nella rappresentazione in virgola mobile secondo lo standard IESET 5.4. Quindi questo prevede che ai numeri che noi vogliamo rappresentare, dotati di segno, venga sommata una costante, un eccesso, che tipicamente è pari a metà dell'intervallo di rappresentazione, e il numero che così otteniamo deve essere convertito in binario per rappresentare ciò che ci interessa. Allora, nell'esempio che vedete in tabella, l'idea è stata quella di avere 4 bit che, come sappiamo, hanno configurazioni che vanno da tutti i 0 fino a tutti i 1. Allora, noi vogliamo che tutti i 0 rappresentino il più piccolo dei negativi. Allora, quando abbiamo 4 bit, noi abbiamo le configurazioni in valore assoluto da 0 a 15. La metà di 15 ovviamente è la metà in difetto 7, la metà in eccesso 8, vuol dire che se trasleremo in giù di 8 posizioni, tutti i 0 corrisponderanno a meno 8, 0, 0, 1, meno 7 e così via, e avremo come numero massimo rappresentabile più 7. Oppure potremmo traslare di un'unità in meno, quindi della metà arrotondata per difetto, quindi di 7 in questo esempio, e quindi tutti i 0 saranno meno 7, 0, 0, 1, meno 6, fino ad arrivare a tutti i 1 che rappresenta più 8. Come potete immaginare, l'operazione inversa, capire cosa vuol dire un numero binario, vuol dire fondamentalmente ricalcolare questo numero come se fosse un numero in valore assoluto, quindi in particolare ad esempio tutti i 1 in valore assoluto sarebbe 15, ma sapendo di aver traslato la mia rappresentazione di 7, ovviamente a questo valore 15 toglieremo l'ammontare dello spostamento, quindi 7, e quindi 15 meno 7 sarà uguale a 8, e quindi concluderemo che 4 uni rappresenta più 8. Vedremo che c'è una razionalità nello scegliere di spostarsi della metà in difetto, quindi di avere 2 alla n mezzi, quindi 2 alla n meno 1, meno 1 come costante di spostamento. vedremo veramente negli ultimi momenti delle nostre lezioni, che conviene, usando un esponente a 8 bit, traslare di una quantità pari a 127. E quindi rappresenteremo numeri che vanno da meno 127 a più 128 con le configurazioni binarie di 8 bit, da tutti i 0 fino a tutti i 1. Avendo ben spiegato e compreso il perché dell'utilità del complemento 2, e quindi perché il complemento 2 è di fatto uno standard di rappresentazione ampiamente utilizzato quando si ha a che fare con numeri con segno, possiamo tornare alle slide originali di Hennessy e Patterson, in particolare al numero 67. Qui vediamo il susseguirsi delle rappresentazioni binarie e il relativo significato nella rappresentazione in complemento 2, quindi tutti 0 e 0, 0001 e 1, ma quando abbiamo numeri a metà dell'intervallo che da 0 seguiti da tutti i 1 passano a 1 di tutti i 0, passiamo dal massimo dei positivi al minimo dei negativi e alla fine abbiamo tutti i 1 che è la rappresentazione di meno 1. Vi devo far notare, guardando questi numeri, che esiste uno sbilanciamento tra i positivi e i negativi. Questo vuol dire che abbiamo un negativo che non ha corrispondente positivo, e questo nasce dal fatto che abbiamo collocato lo 0 nel gruppo della rappresentazione dei numeri positivi. Questo impone una qualche attenzione per non commettere gli errori e per non incappare in un problema dell'overflow, anche in una condizione abbastanza anomala, quella in cui un operando è uguale a 0, ma di questo abbiamo modo di parlare fra qualche attimo. L'altra considerazione che dobbiamo fare è la seguente: a volte accade che i numeri da gestire non siano numeri in complemento 2, ma siano numeri in valore assoluto, numeri dotati, non dotati di segno, senza segno. Ad esempio, quando indirizziamo la memoria, sappiamo che ogni cella è identificata un indirizzo. E gli indirizzi sono i numeri d'ordine delle caselle, e gli indirizzi non possono essere numeri con segno, non posso avere l'indirizzo meno 18. Gli indirizzi sono numeri senza segno. Quindi quello che accade è che l'indirizzo costituito da tutti i 1 corrisponde alla casella più all'estremo in alto, più in alto della nostra memoria. Quindi non è vero che a metà dell'intervallo passiamo dal più grande dei positivi al più piccolo dei negativi, perché qui abbiamo soltanto numeri senza segno. E quindi dovremo capire come fare a gestire i confronti, perché io vi chiedo: qual è più grande fra 0, tutti i 0 e tutti i 1? Allora, la risposta a questa domanda è: il più grande fra tutti i 0 e tutti i 1 dipende dalla modalità di rappresentazione, perché tutti i 0 vuol dire 0 comunque, ma tutti i 1 potrebbero dire meno 1. E se vuol dire meno 1, 0 è minore di meno 1. Ma se tutti i 1 vuol dire 4 miliardi, eccetera, vuol dire che questo numero è stravolgentemente più grande e quindi che tutti i 0 è minore di tutti i 1. Allora, quando faremo i confronti, vedremo che alla ordinaria istruzione di set on less than che abbiamo fin qui introdotto e utilizzato, che è in grado di lavorare con i numeri in complemento 2, si affiancherà una nuova istruzione che prenderà il nome di set on less than unsigned, che vuol dire nel confronto fra registri deve essere chiaro che quello che trattiamo sono numeri non dotati di segno, quindi numeri in valore assoluto, per i quali ovviamente qualunque numero che inizia con 1 risulta maggiore di qualunque numero che inizia con 0, a differenza di quello che accade con i numeri in complemento a 2, quindi dotati di segno. Passiamo alla slide numero 68. Questa slide ci dice: attenzione, tenete presente che negare un numero vuol dire invertire tutti i bit e sommare 1, vuol dire calcolare il numero equivalente cambiato di segno lavorando nella convenzione del complemento a 2. Invece, invertire vuol dire scambiare ordinatamente 0 e 1, che vuol dire fondamentalmente cambiare il segno in complemento 1. Nelle prossime righe ritroviamo qualcosa che avevo già anticipato. Non di rado capiterà di dover convertire un numero composto da n bit in un numero che abbia più di n bit a disposizione. Come potremo fare questo? Allora, Nel MIPS questo problema è frequente quando si incontrerà un numero rappresentato con la modalità indirizzamento immediata, un numero in complemento 2 su 16 bit, che vorremmo convertire in 32 per poter effettuare operazioni aritmetiche. Ricordate, era il caso della add with immediate, ma anche il caso dell'offset nel momento in cui si volevano effettuare i branch, ma anche il caso dell'offset nello spostamento delle istruzioni di base addressing, quelle che permettono di leggere e scrivere la memoria. Allora, quello che si può fare, come abbiamo già visto, è replicare il bidisegno nei bit mancanti, nei bit più alti mancanti, perché un numero in complemento a 2 è come se fosse preceduto da infiniti zeri, se positivo, da infiniti uni, se negativo. Quindi l'esempio che trovate nella trasparenza, per rendere facile la comprensione, propone solo 4 bit. Il primo numero in 4 bit è 0010, che ovviamente è 2, ma è ovviamente anche 2 il numero che sia preceduto da 4 bit a 0. Il numero successivo, 1010, come sappiamo, è la rappresentazione di meno 6 su 4 bit, ma meno 6 su 4 bit è rappresentato da 111010. Quindi estendere il segno vuol dire mantenere il valore del numero, se è rappresentato in complemento 2, con una rappresentazione che utilizzi un numero maggiore di bit. Quello che vi sto dicendo ha giustificato l'introduzione di due istruzioni per il caricamento dalla memoria verso registri, una che carica numeri in complemento 2, una che carica numeri in valore assoluto o simboli o caratteri alfabetici, la codifica hash e così via. Questo problema perché? Perché quando leggiamo la memoria non leggiamo per esempio un byte o un half word, e il contenitore in cui andremo a inserire l'informazione è un contenitore più grande, per cui dovremo riempire con qualcosa di significativo i bit in eccesso, ovviamente avendo garanzia che quanto carichiamo non modifichi il significato di ciò che abbiamo letto. E quindi load byte unsigned per i numeri in valore assoluto, load byte per i numeri in complemento a 2. Quando parliamo di letture o scritture di Word, il problema non esiste, perché carichiamo informazioni che hanno la stessa identica dimensione in memoria e nel registro. Quindi non ci sono bit in più che devono essere riempiti, e quindi non esiste, non ha senso parlare di estensione del segno. Siamo ora alla slide numero 69, che ci dice cose che ormai abbiamo ben chiarito. Quando dobbiamo fare le somme e le sottrazioni, ovviamente, come si insegna alle scuole elementari, dice la slide, dobbiamo sommare le cifre a partire dal peso meno significativo, dai bit più bassi, quelli che hanno peso più basso, e sommare propagando i riporti o sottrarre propagando i prestiti. Tutto ciò si può evitare se lavoriamo con la rappresentazione in complemento a 2, quindi fare in modo che rappresentiamo i negativi con le modalità che abbiamo imparato. In questo caso ci riconduciamo le sottrazioni a una somma, quindi è come se sommassimo un numero negativo, e quindi ovviamente abbiamo la possibilità di semplificare l'hardware che svolge queste operazioni. Bisogna fare attenzione, come già abbiamo visto riprendendo le slide di fondamento informatica, al problema dell'overflow, perché quando andremo a sommare due numeri, potrebbe accadere che il risultato sia troppo grande per il numero di bit che abbiamo a disposizione, per l'ambito finito dei calcolatori, dice la slide. Perché sommando due numeri n bit dà luogo a un risultato che potrebbe richiedere più di n bit. E l'esempio che vedete fa uso di numeri da 4 bit e quindi dice: se vado a sommare 011, che vuol dire 7, più 0001, che vuol dire 1, 7 più 1, ahimè, non fa 8, ma fa 100, che vorrebbe dire meno 8, perché in sostanza con 4 bit il numero 8 positivo non si può rappresentare. Come dice la frase, bisogna notare che il termine overflow a volte può essere fonte di fraintendimento, perché non sta a significare un riporto che è traboccato dalle cifre più significative, quanto piuttosto un qualcosa che ha modificato in modo non congruo, non corretto, il bit del segno del risultato della nostra operazione.